Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. State ascoltando La Casa è un diritto, lo speciale di Radio Quar dove stiamo approfondendo e affrontando il problema della crisi abitativa nelle città italiane. In questa puntata stiamo parlando della crisi abitativa a Roma e per farlo in questa quarta parte dello speciale abbiamo ospite Fabrizio Nizzi di Spin Time Labs, cantiere di rigenerazione urbana. Fabrizio è stato e è anche membro di Action e dei movimenti per il diritto all'abitare. Ciao Fabrizio, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie a voi
Ciao
per l'invito.
Fabrizio.
E con noi c'è Simone. Ciao Simone,
Ciao a
non mi
tutti e a
sono
tutti.
dimenticato. Fabrizio, partiamo subito, diciamo, dalla storia di Spin Time e poi parliamo della situazione attuale. Da quello che abbiamo letto, Spin Time rientrava nel piano casa dell'amministrazione Gualtieri, invece la proprietà dell'immobile, realizzare un albergo e la speranza è quella di aprire sto hotel per il giubileo. E quindi il palazzo è finito nella lista degli sgomberi della prefettura. Ti va di aggiornarci, magari partendo anche prima dalla storia di Spin Time e poi dalla situazione attuale?
Va bene, allora intanto una precisazione, Spin Time è nel piano casa del comune, perché potrebbe sembrare che Piantedosi ha già vinto, ma così non è ancora. Infatti il 27 ci sarà, insomma, questo corteo cittadino a cui hanno aderito circa 150 realtà, dalla CGIL all'ARCI, alla Caritas, al PD romano, cosa più unica che rara.
Attenzione.
Per appunto dire che questa casa non è un albergo, come abbiamo detto, e che sarà veramente una bella lotta per riuscire a strapparcelo. Questo è lo stato attuale, poi magari ci ritorniamo. La storia di Spin Time in realtà è la storia di Action, cioè Action Diritti in Movimento, uno dei movimenti di lotta per la casa che è nato a Roma. Siamo nati intorno al 2000, su un'esigenza specifica, cioè Action nasce dentro la ricerca di abitazione di un gruppo dei disobbedienti. Allora, quando siamo trovati di fronte alla necessità nostra di avere casa, abbiamo provato a vedere che c'era sul mercato, non pensavamo neanche, insomma, all'esigenza di costruire un movimento specifico, ma non ci eravamo accorti di quello che era successo, eravamo presi dalle nostre vicende specifiche, non ci eravamo accorti che c'era stata la liberalizzazione del mercato degli affitti, la vendita delle case degli enti previdenziali. Insomma, ci siamo trovati in una situazione per cui non riuscivamo in due, tre insieme, mettendo insieme i nostri redditi, a trovare una casa. Questo ci ha fatto immaginare che forse c'era un problema. Abbiamo provato a fare un piccolo censimento nella nostra area, ci siamo resi conto che non eravamo gli unici giovani coppie, studenti, migranti, insomma, che stavano in queste condizioni. Questo è stato il nostro, come dire, affacciarci sul mondo dell'abitare. Da lì è nata una serie di vicende, insomma, è nata Action nell'arco di pochi anni ha occupato circa 40 immobili privati. Noi solo immobili della grande proprietà immobiliare abbiamo occupato fino a pochi anni fa, quando ancora era possibile occupare, appunto, e costruendo un percorso di mobilitazione e di costruzione anche di coscienza collettiva, di partecipazione tra i settori popolari di questa città, abbastanza grande. Siamo riusciti a portare tutti i movimenti che all'epoca erano diversi, erano quattro i movimenti lotta per l'abitare all'epoca, più tutte le realtà che erano nate dentro i processi di dismissione immobiliare degli ex enti previdenziali, nella cartolarizzazione. Quindi, insomma, c'era un movimento sociale e politico su Roma nei primi anni, il primo decennio del 2000, insomma, abbastanza grande. Questa realtà riuscì a mettersi insieme a produrre anche una prima delibera quadro sulle politiche abitative a Roma, che fece storia. Cioè, in realtà lì dentro ci stavano già, nel 2000, parlo di una delibera fatta nel 2005, sindaco Veltroni, riuscivo a fargliela firmare, a lui e al consiglio comunale. Lì dentro c'erano già tutte le cose che ritroviamo nel piano casa attuale, dove sono inserite anche altre cose nuove, ovviamente, ma lì c'era già tutto quell'impianto che in 15 anni abbiamo dovuto riprodurre, riproporre un altro ulteriormente, perché all'epoca il sindaco Veltroni non lo realizzò. Quella delibera quadro fu un evento straordinario, un successo enorme per i movimenti, ma di fatto restò lettera morta. Parlando sempre della storia di Action, arriviamo al 2012-2013, quando insieme agli altri movimenti organizziamo, l'avrete sentito anche nelle altre interviste, abbiamo organizzato una tornata di occupazioni plurime, nel senso che a fronte di una crisi abitativa che diventava sempre più grande e di una disillusione venuta dall'approvazione di una delibera mai applicata, i movimenti decisero di imprimere un segnale nuovo e diverso alla dimensione del diritto all'abitare. Quindi, invece di fare un'altra occupazione con le solite persone organizzate, costruendo un tavolo col comune che poi non portava da nessuna parte, decidemmo di rompere gli indugi e di dire: da oggi in poi occupiamo tutto quello che c'è da occupare con tutte le persone in lista e non accettiamo più tavoli, da qui non usciamo finché non si produce un nuovo meccanismo. Questo processo, che chiamammo Tsunami Tour, riuscimmo a costruire 10-15 occupazioni insieme lo stesso giorno in 3 tornate differenti durante lo stesso anno, quindi a distanza di diversi mesi l'uno dall'altro queste occupazioni si produssero, quindi migliaia di persone entrarono dentro palazzi abbandonati, uffici dismessi, insomma quello che all'epoca era permetteva la città di Roma. A fronte di questo processo si aprì un'altra vertenza contrattuale, prima con la regione e poi con il comune, che ha portato, diciamo, oggi a questa delibera definita piano casa, insomma, in cui sono diverse novità anche significative, ma che sostanzialmente prova a ridisegnare il quadro del diritto all'abitare nella città di Roma, con anche provando ad innovare gli strumenti di intervento. Nell'arco di queste giornate dello Tsunami Tour, nel 2013 avviene l'occupazione del palazzo di via Santa Croce in Gerusalemme, proprietà dell'INPDAP, era la sede centrale dell'INPDAP, un ex ente previdenziale mai dismesso. Dalla finanza creativa di Tremonti, un palazzo che è stato, in base alla finanza creativa di Tremonti, appunto, era stato concesso al Fondo Immobili Pubblici, che non facciamoci confondere dal nome, sono gli immobili a essere pubblici, ma la proprietà del fondo è privata. Il Fondo Immobili Pubblici è gestito da Investire Immobiliare, che sostanzialmente è, come dire, il braccio operativo della banca Finnat euroamericana, cioè della famiglia Nattino, una famiglia, insomma, molto potente a Roma, che ha questa banca d'affari con cui ha costruito questo intervento. Per cui sono stati concessi 360 immobili in via Santa Croce in Gerusalemme, è uno di questi 360 immobili, come dire, che sono stati soggetti sottoposti ad una valorizzazione, nel senso che l'hanno venduti, una parte l'hanno venduti, quelli vuoti, una parte ce l'hanno ancora e non sanno che farci o stanno in attesa di valorizzazione. Una parte sono in affitto agli enti statali, cioè i ministeri, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, quegli immobili prima erano dello Stato, adesso pagano l'affitto al FIP, per dire, insomma, la finanza creativa di Tremonti a cosa ha portato. Dentro la vicenda di Santa Croce nasce una sperimentazione nuova, nel senso che lì ci rendiamo conto, il piano casa è ancora da venire, e quindi mentre cominciavamo la riflessione sulla cosa erano diventate le città, cosa aveva comportato la trasformazione urbanistica indotta dalla finanziarizzazione dell'economia, dalla nascita delle città globali, eccetera, eccetera, e ci rendiamo conto che l'intervento comunale è sempre più lontano da venire, ancora dal 2013 ad oggi sono passati 10 anni, quindi, insomma, questo processo per arrivare alla delibera è stata lunga. È stato molto lungo, ma mentre facciamo questa riflessione ci rendiamo conto che gli interventi, i sistemi classici di intervento sull'abitare non funzionano più, che bisogna immaginare un abitare diverso, che prova a superare anche le difficoltà dell'intervento pubblico, dell'intervento classico pubblico, che è quello delle case popolari, non solo perché dall'80 le case popolari non si fanno più, cioè l'ERP è stato definanziato completamente e non fa più parte dell'orizzonte di questo paese, ma perché anche la locazione sociale, quella, il famoso social housing, quello di cui insomma la politica si è riempita la bocca negli ultimi anni, non è più in grado, o forse non è mai stato in grado, di dare una risposta alla fascia, alla cosiddetta fascia grigia, cioè a chi non ha, chi è troppo ricco per le case popolari e troppo povero per il mercato degli affitti, perché anche lì insomma il livello è cresciuto. E quindi bisogna immaginare una forma differente da abitare, che entra anche in relazione con le trasformazioni che stanno cadendo nei municipi e su tutta la città, in cui il welfare viene distrutto, in cui spazi di socializzazione sono ridotti, in cui è difficile vivere, è sempre più complicato vivere. E quindi proviamo a immaginare di costruire lì dentro quel palazzo, calcolate 17.000 metri quadrati, 7 piani, 2 piani, 7 piani sopra il piano stradale, ma 2 piani sottoterra, cioè quindi un immenso stabile. Proviamo lì dentro a fare un cantiere di rigenerazione urbana, in cui non solo troveranno casa le 150, ormai sono diventate 170 famiglie in emergenza abitativa che erano entrate nel palazzo, ma in cui troverà casa il territorio, troverà casa il quartiere. Cioè proviamo ad aprire, a immaginare, a costruire insieme al territorio dei servizi, delle attività, da attività sanitarie, attività educative, attività di sostegno, sportive, culturali, di lavoro. È nato un co-working là dentro. Quindi proviamo a immaginare come ricostruire un vero diritto all'abitare dentro una dimensione diversa. Questa roba diventa un modello di fatto, ma non per volontà nostra, perché viene visto come tale da chi ha messo un'ottica osservazione di questo meccanismo. Parliamo anche di università, di Open Impact, una società che ha fatto una valutazione di impatto sociale e ambientale sul palazzo per capire cosa si è creato e che cosa ha prodotto lì dentro questa situazione. E siamo all'oggi, cioè a un certo punto questa sperimentazione nuova viene vista insieme alla sperimentazione del MAM, viene inserita all'interno del quadro della nuova delibera, proprio perché si cercava un modello di intervento e di rigenerazione urbana reale in grado di intercettare sia le nuove esigenze che nascono nelle metropoli dal punto di vista sociale, sia l'esigenza urbana più in generale, cioè come attrezzare le città in maniera che ci sia un welfare nuovo, che noi chiamiamo comunitario, ma insomma non è tanto un problema nominalistico, ma quanto il problema della sostanza, cioè che tipo di servizi ricadono sui territori, sui cittadini, sulle realtà sociali, e come questo si intreccia con un abitare differente, forse con un abitare non esattamente pubblico per come l'abbiamo concepito. Noi da diverso tempo parliamo di un pubblico, anche rispetto all'abitare, di un pubblico non statale, cioè dove forse non è proprio la casa popolare che abbiamo conosciuto quello che dobbiamo ricostruire, sia nel nostro immaginario sia nell'intervento reale. Cioè gli aggregati, gli agglomerati urbani di case popolari li conosciamo a Roma, cioè Torbella Monaca, San Basilio, ma indipendentemente dalle ultime vicende, ma dai, che vanno sui giornali da un punto di vista della presa dell'economia criminale là dentro, però è chiaro che mentre erano nati quegli agglomerati come ipotesi di riscatto sociale dentro un meccanismo di emancipazione di chi prendeva casa, è evidente che sono diventati un'altra roba, cioè sono diventati un agglomerato di disagio sociale, un produttore di disagio e di difficoltà sociali ulteriori. Addirittura ormai non so neanche più città pubblica nelle nuove vicende appunto di trasformazione che sono avvenute, del welfare sostitutivo delle narcomafie che ha preso il posto del welfare state che c'era una volta, quella roba si è trasformata in una città privata, non una città pubblica, privata da parte di alcuni gruppi criminali che la gestiscono come e quando gli pare, e non c'è un intervento pubblico in grado di intervenire dentro quella dimensione. L'abbiamo già visto in termini grandi a Scampia, quando per le vicende che racconta Gomorra, quando per distruggere le, le tre vele di Scampia che poi sono state ricostruite hanno dovuto prima restare tutti quanti, perché se no lì non si riusciva a ricostruire una dimensione pubblica dell'intervento. Ecco, io non credo che questo sia il tema che ci dobbiamo porre oggi rispetto alle nostre periferie urbane, però forse bisogna immaginare un abitare differente anche da un punto di vista pubblico, perché probabilmente non è mettendo insieme le sfighe, ci ha dimostrato la realtà, che si riesca a costruire un processo di emancipazione. Bisogna fare altro, e noi stiamo dentro questo meccanismo di sperimentazione.
Allora, infatti una cosa importante per Spintime come Metropolis è quello di è un vero e proprio laboratorio che va ad azzerare le differenze, diciamo, di geografiche, linguistiche e religiose.
Beh sì, calcola lì dentro le 180 famiglie che ci stanno corrispondono esattamente a 24 paesi di provenienza, quindi si parlano lingue completamente differenti, culture completamente differenti, che devo dire, come avviene in tutti questi posti, è veramente, è stato e ancora è comunque un impegno, perché è veramente difficile metterle insieme e farle convivere. Ma quello che è accaduto lì dentro e accade ovunque, come appunto anche a Metropolis, è che questo processo di vicinanza, cioè la costruzione della comunità nello stare insieme, riesce a superare tutte le differenze e le difficoltà che derivano da culture diverse, storie diverse, esperienze diverse, addirittura una doppia difficoltà. La prima, quella di far convivere italiani con persone provenienti da ogni parte del mondo, di tutte le età e di tutte le culture, e poi quella di far convivere questa miscellanea con la realtà territoriale. Stiamo parlando di un quartiere che non è esattamente, l'Esquilino non è esattamente un quartiere ricco, è il centro di Roma. È vero che è un centro particolare, un centro che assomma ricchi ricchi con sacche di emarginazione, con una fascia, quella più estesa, forse di un ceto medio anziano, di un ceto intellettuale, vede la dimensione dell'Esquilino come una dimensione ancora per certi versi dignitosa e accettabile, ma a maggior ragione proprio per queste particolarità dentro noi troviamo di tutto. Tenete presente che la prima costruzione di un processo di comunità lì dentro è stato fatto da suora Adriana, una suora laica, volontaria nella parrocchia, nella basilica di Santa Croce, che quando è stata l'occupazione, si è vista arrivare in chiesa tutta sta marea dei poveri che lei non conosceva, chiedendo ma da dove arrivate, lì hanno detto abbiamo occupato qui come Action un palazzo, e lei ha cominciato a frequentare questo palazzo finché ci si è trasferita, adesso abita stabilmente lì, e ha cominciato, come dire, a attraversare il quartiere con le esigenze di queste persone. Quello è stato il primo momento di contatto tra la realtà dell'occupazione, contatto reale tra la realtà dell'occupazione e la realtà del quartiere. Questa roba è proseguita nella, ovviamente immaginate la complessità di questo processo, cioè lei è stata criticata e attaccata più volte, la prima battaglia ha dovuto fare nella sua comunità religiosa, perché insomma anche lo sappiamo che anche tra i cattolici, insomma, la concezione delle relazioni tra persone non è sempre del tutto positiva o animata da buone intenzioni, insomma, molto spesso il razzismo si annida anche nelle persone, insomma, apparentemente più disponibili ad accogliere gli altri, no? Molto spesso certo. Però non è così. Appunto, questo meccanismo animato da lei è riuscito ad aprire dentro l'Esquilino un processo interessantissimo. Lì si è costruito adesso un polo civico tra 45 realtà del territorio, un polo civico di mutualismo sociale. La pandemia è stato un elemento amplificatore sicuramente, quando insomma sono cominciato ad affacciarsi al nostro palazzo persone che non abitavano lì, ma che hanno bisogno di distribuzione alimentare, un posto dove abitare, un tetto, un aiuto di qualsiasi tipo. Questo meccanismo ha messo insieme le realtà del territorio, dai sindacati alle parrocchie, alle associazioni di solidarietà, cooperative, piccoli commercianti, singole persone, che hanno cominciato a costruire un meccanismo di solidarietà. Da questo meccanismo di solidarietà attiva è nato soprattutto una struttura, adesso abbastanza stabile, che sta interloquendo con il municipio e con il territorio per costruire una sinergia tra l'offerta pubblica dei servizi, quella ufficiale, e l'offerta invece mutualistica, associativa, delle cooperative, delle singole persone, dei volontari che vogliono costruire processi di integrazione. Ci partecipa la scuola Associazione di Donato, che è l'associazione dei genitori della scuola a cui vanno quasi tutti i nostri bambini, chiaramente che come dire, hanno trasformato anche quella scuola, cioè l'entrata in massa dei 100 bambini nelle scuole del territorio, immaginate che cosa ha creato dentro quella dimensione già abbastanza complicata. Quindi è vero quello che dici, cioè da questo processo sono nate delle cose interessanti che riescono anche, come dire, a far intravedere spazi di socialità nuova, di modalità nuova di stare insieme, di costruire comunità, di costruire socialità tra le persone.
Quello che comunque tu stavi dicendo, io sono andato ad esempio sulla pagina Facebook di Spin Time Labs, non si offre solo un tetto, ma come dicevi tu prima, ci sono tante altre attività che vengono fatte dentro Spin Time, ma come dicevi tu prima, anche fuori Spin Time.
Ti ripeto, l'elenco delle attività è lungo. Tieni presente che questo aprirsi dell'occupazione alla città per noi è stato un processo anche complicato. In genere, non so se voi ci avete la dimestichezza con le occupazioni abitative dei movimenti romani. Cioè, le occupazioni abitative dei movimenti romani sono abbastanza chiuse. In genere c'è il cancello chiuso, c'è un picchetto all'entrata, tutte cose sostenute dalla necessità di costruire una difesa rispetto, certo, all'eventuale entrata delle forze dell'ordine. Ma insomma, negli anni le occupazioni sono sempre concepite sulla difensiva. Noi abbiamo deciso di stravolgere questo meccanismo e quindi di aprire il cancello, tenerlo aperto. Il picchetto è una specie di portineria sociale fatta da persone che scelgono di farlo e che accoglie le persone che arrivano. Questo è stato un problema, ma averlo fatto ci ha permesso di costruire un processo di comunicazione, di entrare in comunicazione con le persone che passano là davanti e col quartiere. I primi, a parte chi ha bisogno di casa quando vede un'occupazione, la fila delle persone che hanno bisogno di un tetto si allunga sempre di più. Infatti noi all'inizio abbiamo costruito un ufficio di tutela sociale, provando a sostenere le persone in difficoltà abitativa o sociale, e quindi un ufficio con delle persone che svolgevano questa attività d'accoglienza, provando ad andare oltre il meccanismo della solidarietà, vieni qui con noi, oppure, perché anche quello è difficile in un posto quando è già pieno, oppure costruiamo una nuova lista, ma provando ad accompagnare le persone, cioè bisogno di lavoro, andiamo a vedere col municipio, con le cooperative, che cosa si può fare, cioè provando a costruire un meccanismo attivo che metteva in moto anche le persone stesse, quindi provando a farle partecipare, a coinvolgerle. Questo è stato il primo meccanismo che abbiamo messo in piedi. Il secondo è stato quello portato dai bambini. I bambini, frequentando la scuola e facendo amicizia, hanno cominciato a far frequentare l'occupazione dai loro amici e dai loro genitori, quindi le feste di compleanno, i carnevali. Quindi questa relazione con i bambini è stata un altro dei primi, finché sono arrivati gli artisti, la disponibilità di spazi così grandi e di tante sale, oltre all'auditorium, sono diverse sale in cui si possono fare attività, ci ha portato su una città come Roma, dove c'è una richiesta, una fame dei locali, e con una disponibilità dell'amministrazione fino a pochi anni fa zero completamente, e con costi, se vai sul mercato privato, eccessivi, ha portato una marea di associazioni teatrali, musicali, culturali di qualsiasi tipo, che hanno bisogno di fare prove, fare incontri, iniziative, fare presentazioni di libri, giornali, riviste, qualsiasi cosa. Nel presente, non so se sul sito c'è ancora, col maestro Marco Melozzi, lì c'è stata per alcuni anni la sede dell'orchestra notturna clandestina, e per due annualità siamo riusciti a fare un rave di musica classica clandestina. Notturna, cioè 12 ore di musica classica continua dentro un'occupazione con 500 persone di tutti i colori, cioè delle cose, vedi, che veramente non si vedevano da anni, e soprattutto sono riusciti a mettere insieme, a far colloquiare, a fare e mettere in relazione persone, esperienze, cioè completamente differenti, e questo è il motivo. E poi di qui, insomma, ripeto, il co-working, la palestra popolare, il teatro, l'osteria, Slow Food, cioè adesso c'è di tutto, è anche difficile ricordartene tutte perché veramente ogni giorno ne nasce una nuova. Questo è il motivo per cui è accaduta questa cosa straordinaria che dicevo prima. Cioè, non solo a fronte di una situazione in cui non c'è nulla, molto spesso è quasi normale che ci si concentri, che le realtà più disparate si concentrino nel dare solidarietà alle realtà sotto attacco o che rischiano di morire. Ma lì dentro ci sono tutti, e soprattutto la casa degli studenti che hanno costruito l'iniziativa con le tende sia a Roma che poi in tutta Italia. Per cui è diventata veramente la casa di tutti quanti, al punto che oggi viene concepita così, cioè chiunque ha bisogno di uno spazio e viene a fare iniziativa, lì ci può venire, dall'estremista più radicale al sindacato. Calcolate che il SICET CISL, cioè il sindacato della casa della CISL, ha fatto il suo congresso cittadino, l'ha fatto nell'auditorium di Spintime. E questo meccanismo che permette oggi e fa dire a più di 150 realtà: aderiamo al sostegno di questa realtà che non deve morire, perché si intravede lì uno spazio che va oltre la difesa del meccanismo Spin Time stesso, cioè del palazzo, di chi ci abita, perché c'è qualcosa che questo meccanismo racconta alla città e dal quale forse possiamo prendere come esempio e stimolo anche per andare avanti. Non so voi se avete presente questo meccanismo, ma il mondo della sinistra cosiddetta, non saprei neanche come definirla, ma insomma mettiamola così, dei progressisti, genericamente inteso, è molto complicato, cioè si litiga spesso tra cognizioni, condizioni, idee, cose che molto spesso non hanno neanche nessuna attinenza con la realtà. Non c'è più un meccanismo di costruzione comune di un percorso, di un ragionamento, di una visione. Lì dentro siamo riusciti non tanto a costruirla questa visione, ma a costruire uno spazio in cui è possibile stare insieme tra diversi, indipendentemente dalla collocazione sociale, da quello che pensi. E questo fatto permette anche di trovare dei punti in comune con cui andare avanti e fare un processo insieme. È un dato che secondo me noi dovremmo riflettere, che dovremmo far entrare nella nostra esperienza di vita, nel momento in cui il mondo è questa roba che ci vediamo di fronte, cioè un mondo alle prese con processi di guerra e di conflitto sempre più intensi, che non fanno pensare niente di buono rispetto al futuro. Forse un'esperienza come questa, che parla a tutti e che vuole essere la casa di tutti e che prova a costruire un modello urbano differente, forse, non dico che è la soluzione, ma è un pezzo della soluzione del problema, se non è la soluzione complessivamente. Un pezzetto e un contributo sicuramente alla soluzione del problema lo è. È per questo che va difesa, è per questo che dobbiamo, contribuire a renderla maggiormente ricca e più in grado di affrontarle tutte le questioni che hanno di fronte, perché ovviamente anche lì dentro dei problemi e dei criticità ce ne stanno una marea.
Assolutamente, ma infatti ti voglio fare una domanda adesso, proprio dal tuo ragionamento, soprattutto sulla chiusura, al netto della famosa atomizzazione della sinistra, che oramai è diventata una barzelletta. Quanto è importante politicamente, quindi metaforicamente, ma si collega anche alla realtà che viviamo, il concetto di casa?
È fondamentale. Io appartengo a un'esperienza politica che, ci aveva di fronte, un'esperienza politica ma anche personale, che è partita con verificando che si stava smantellando il diritto all'abitare da diversi punti di vista. Quindi appunto la liberalizzazione del mercato dell'affitto, il non rifinanziamento del meccanismo abitativo pubblico, anzi lo smantellamento di quella roba, ma c'era ancora uno spazio di ragionamento all'epoca, nel senso che la concezione del diritto alla casa faceva parte dell'esperienza di quella generazione, per questo quei movimenti erano forti. Oggi la concezione del diritto alla casa, diritto all'abitare, non fa più parte dell'esperienza delle giovani generazioni. Cioè è passato un meccanismo dal punto di vista sociale per cui la casa non è un diritto. La casa o ce l'hai di proprietà, o la erediti, o te la compri, ma tutto il resto non è previsto. E con i studenti, che dicevamo prima, gli studenti universitari, ci hanno chiesto di fare una formazione, questo è successo anni fa. E questo è stato il primo elemento, e loro neanche si rendevano conto, neanche percepivano il diritto all'abitare come una loro rivendicazione, come una loro necessità, Purtroppo era questa la dimensione. Poi, insomma, col tempo questo meccanismo è cresciuto e vedendo quelli che stanno lì ad abitare, ma oggi è peggiorato ulteriormente. Oggi la crisi abitativa attuale non è soltanto l'assenza del diritto all'abitare, siamo passati dall'assenza del diritto all'abitare all'assenza materiale della casa. Cioè la gentrificazione prima e la turistificazione adesso hanno tolto dal mercato della locazione quello che fino a un po' di tempo fa, anche se con affitti stratosferici, era uno sbocco però. E quindi potevi utilizzare la maggior parte delle persone, insomma, i settori sociali più poveri venivano messi in difficoltà dall'affitto, ma c'era la 163, una delibera comunale che permetteva un contributo, quindi permetteva di chiedere se il comune dà un contributo per 4 anni per pagare a metà dell'affitto, e questo garantiva a un sacco di persone che potevano andare in morosità e quindi perdere la casa, gli garantiva la possibilità di potersi rimanere. Oggi non c'è più neanche questo, cioè il contributo c'è, ma non ci stanno le case in affitto. In posti come l'Esquilino, San Lorenzo, si allontana, si allarga sempre di più questo processo. El Quadraro, il Pigneto, Centocelle, questi due processi insieme, gentificazione e turistificazione, cioè lo sviluppo dell'entrata dei ceti ricchi che buttano fuori i poveri verso la periferia, e l'afflusso della proprietà immobiliare, l'indirizzo della proprietà immobiliare verso gli affitti brevi, sta riducendo la locazione al lumicino. C'è un docente universitario, ieri un dibattito a Spin Time su questi temi, un docente universitario di Roma 3 che diceva: io sono 7 mesi col mio stipendio che cerco una casa in affitto e non riesco a trovarla. E la cerco qua, ma la cerco anche fuori Roma, cioè ci stanno quindi c'è in periferia, quindi c'è questo tipo di condizione. Quindi la crisi abitativa in generale determina il fatto che la casa o ce l'hai tua o la erediti, o se no non ce l'avrai. Questo sta rideterminando un significato nuovo anche rispetto al diritto alla casa, o la casa in generale come meccanismo, nel senso che sta cambiando la percezione, perché forse anche non solo studiosi, noi che ci occupiamo di questa roba, forse anche altri cominciano a rendersi conto che una città così non vive, cioè non c'ha le basi, perché o stiamo andando verso gli slum e le bidonville delle città del terzo mondo, è quella la prospettiva, e per certi versi basta guardare fuori dalla finestra. Io sono sotto casa, io abito a Cinecittà, sotto casa sono 2 anni che ho 3 macchine e 2 camper, e non abito al Quadraro, abito in una delle vie di Cinecittà, 2 camper, 2 macchine e 2 camper, e sono 2 anni che stanno là con famiglie che ci abbiano. Quindi o andiamo verso questa prospettiva o bisogna fare qualcosa, cioè bisogna in qualche modo ricostruire il concetto dell'abitare dentro una dimensione diversa, moderna, innovativa, che però, come di sbraccia, allarga i margini della qualità urbana in cui la finanziarizzazione sta proiettando le città, cioè dove non c'è qualità urbana. Forse va ricostruita una dimensione di questo tipo. Apposta la nostra idea, la nostra proposta di rifunzionalizzare questa roba dello Spin Time, del MAM, cioè di rifunzionalizzare funzioni urbane dismesse alle nuove esigenze della città. Apposta un pubblico non statale, cioè, è un palazzo in cui si fanno case, che probabilmente non è detto che debbano diventare case popolari, perché insomma tra l'altro quel meccanismo non si regge, rapportando il canone al reddito delle persone, costruendogli intorno un salvagente dei servizi, attività di qualità urbana, in grado di trasformare l'esistente, perché diversamente anche il concetto stesso di casa si comincia a perdere. Cioè, quando io concepisco la mia casa come una macchina dove sono costretto a abitare, cioè, capiamo che stiamo perdendo qualcosa del vivere insieme, che è fondamentale, credo.
Assolutamente sì, ed è un nodo centrale, perché secondo me poi si innesta con la vita personale, insomma le relazioni, la socialità, è tutto un meccanismo diverso. Ti volevo chiedere, sappiamo che Roma è soggetta a una cementificazione clamorosa, ed è un paradosso proprio rispetto a quello che dicevamo. E oggi, di oggi proprio, c'è il rapporto sul consumo di suolo del 2023, che ci ricorda che oltre che questa cementificazione sta diventando un problema innanzitutto sociale, perché comunque si costruiscono case, ma paradossalmente case non ce ne sono, è anche un problema ambientale, che quindi potrà affliggere sicuramente, forse non la nostra generazione, forse non quella successiva, ma sicuramente le future. E perché allora, qual è lo specifico Roma? Parliamo degli anni dal boom, adesso senza fare dover per forza fare un excursus generale, ma quale dovrebbe essere una politica residenziale seria e, volendo usare un termine anche abbastanza troppe volte usato, ma diciamo green, quindi una verde, un po' come fanno le grandi capitali europee. Quale dovrebbe essere quindi una politica sostenibile da parte del Comune di Roma?
Guarda, intanto vi invito a dargli un'occhiata alla delibera cosiddetta piano casa, insomma, delibera programmatica sulle politiche abitative, perché già lì, insomma, diverse cose vengono messe. Poi sai, è complicato, cioè nel senso che questo che ho appena raccontato, facendo finta che mi sono espresso chiaramente e che si è capito, facciamo finta così, ricostruire da questa situazione, provare a ricostruire, a risalire la china, è complicato. Io non so se, ammesso che la nostra classe politica di governo della città è in grado di farlo e c'ha begli strumenti per poterlo fare, perché poi magari c'è anche la volontà, ma non è detto che c'è gli strumenti. Non so se riuscirebbe veramente a in breve tempo, no, come dire, a intraprendere una strada in grado di, però, e soprattutto in grado di far quadrato su tutte le questioni. Però è vero, come dire, che intanto uno dei primi punti che vengono messi è che bisogna tornare a garantire il diritto all'abitare a chi non ce l'ha. Questo è il primo elemento, è fondamentale, perché se è vero quello che dicevo prima, cioè questa crisi abitativa è l'innesco di un processo, come dire, di esclusione dal diritto all'abitare di sempre più persone. Questa è la prima esigenza che abbiamo. Noi oggi nel bando per la graduatoria delle case popolari abbiamo 16.000 famiglie. 16.000, cioè non so, sono 16, né 160 né 1.600, sono 16.000. Cioè, è un quartiere di Roma, una parte di un quartiere di Roma, 16.000. Cominciano a essere tante, ma a queste famiglie devi dare una prospettiva. Allora lì la prospettiva è, come individua il comune, ad esempio intanto nell'acquisto, cioè devono essere acquistate diverse centinaia di migliaia di alloggi. Cominciamo con questa dotazione di 200 milioni, il prossimo anno ce ne saranno altri 300, provando a dare risposte anche diversificate. L'altra prospettiva è quella della trasformazione, cioè come dici giustamente te, la cementificazione non è soltanto cementificazione per nuove case, ma anche la cementificazione che ha costruito uffici, apparati commerciali, insomma inutilizzati poco tempo, perché poi è arrivata la crisi, è caduto il valore immobiliare degli uffici e gli uffici commerciali e quant'altro, che sono stati abbandonati lì. Quella roba va riutilizzata, cioè lì c'è bisogno di un'opera di rigenerazione sicuramente, ma riutilizzo delle funzioni urbane dismesse dentro un meccanismo nuovo, quindi senza cementificare ulteriormente. Nell'acquisto, tra l'altro, quindi questa come seconda, ma su Roma c'è una dimensione di questo patrimonio abbastanza grande, cioè in grado, se ristrutturato, di soddisfare esigenze abitative e sociali con ampi numeri, insomma. Accanto a questo c'è quello che dici tu, c'è invece il nuovo costruito per residenziale, che su Roma si stima, fino a qualche anno fa, l'Acer stimava che 51.000 alloggi erano vuoti, nuovi, costruiti e non venduti, perché la crisi poi, insomma, ha portato alla difficoltà nelle fasce più basse di accedere a questi alloggi, soprattutto di accedere ai mutui, e quindi insomma chi aveva i soldi se le comprate le case, chi ce l'aveva o ce n'ha poche, insomma gli è rimasto il sogno, quella roba è rimasta vuota. E quindi forse anche quel meccanismo va rimesso dentro un processo, come tutto da capire, un meccanismo da da realizzare. Però su Roma forse abbiamo anche più margini per quello che dici tu, perché Roma c'è una densificazione, una densità molto, molto bassa, cioè uno dei comuni d'Europa con maggior numero, maggior verde presente, insomma. Alcuni parlano di una necessità di una densificazione maggiore, costruendo all'interno dei standard urbanistici, eccetera, eccetera, ma forse appunto non ce ne abbiamo bisogno, perché col patrimonio immobiliare che c'è, ci sarebbe la possibilità di riconvertire abbastanza, insomma, usare la riconversione come un processo virtuoso. L'altro meccanismo invece che si lega a quello che dici tu, per esempio, è un'operazione che potrebbe coinvolgere i grandi complessi di edilizia popolare, cioè noi tra San Basilio, Torbella Monaca, Corviale, Garbatella, Ostia, e Prima Valle e quant'altro, abbiamo un patrimonio immobiliare enorme dove abitano dentro 60.000 famiglie del comune, molte di più della regione. Quello è un complesso immobiliare che andrebbe manutenuto, e su cui forse non solo manutenzione, ma anche la rigenerazione a fini ambientali, cioè l'inserimento delle nuove energie. Su quello si vorrebbe veramente costruire non soltanto un'esperienza. Adesso per il momento il comune sta facendo l'installazione, progettando l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle scuole, su alcune scuole, una scuola a municipio, perché non c'ha né i soldi e né la capacità progettuale, ma invece dovrebbe immaginare un intervento pesante in questi quartieri, sugli agglomerati appunto di edilizia residenziale, ma immaginandolo non solo come costruzione di una città sostenibile con meno consumo di energia e quant'altro, ma anche come hub di nuovi interventi da un punto di vista lavorativo, formativo, costruzione cioè di quelle capacità urbane che riescono a tirar fuori dalla quella periferia, dal limbo e dall'inferno in cui l'abbiamo messa negli ultimi 50 anni, che abbiamo condannato una generazione di giovani. Devi immaginare un intervento strutturale, cioè un intervento che porta welfare, lavoro, formazione, che porta fuori da una dimensione criminale o privata quello che abita lì, che non c'ha nessuna prospettiva, che sì, sbaglia, sicuramente sbaglia, ma di fronte al fatto che se deve morire di fame, forse quella è l'unica cosa che può fare, e forse quella cultura è l'unica cultura che trova a disposizione sul territorio, perché la tua del pubblico non c'è, e non ce n'è un'altra. Quasi tutta la sinistra è stata estromessa dalle periferie romane, estromessa per questo processo. Quindi o, come dire, una capacità nuova di intervento anche appunto sostenibile, che costruisce lavoro, che ridà bellezza ai territori, entra anche là dentro, se no noi nei prossimi anni parleremo di Roma come, come dire, un pezzo intorno alle mura, grosso modo, circondato da non so che, da qualcos'altro che non è più città, che non è più la dimensione urbana. E io non me ce vorrei trovare in questa situazione, già questa mi dà e crea estremamente disagio. Sarebbe il caso che producessimo altro, insomma. Credo che questa è l'ordine dei problemi e delle questioni che una città come Roma, la capitale di questo paese, è anche paradossale dirlo, dovrebbe affrontare.
Fabrizio, noi ti facciamo un'ultima domanda. Quali sono i prossimi appuntamenti di lotta per il diritto all'abitare, e soprattutto quali sono i prossimi appuntamenti per Spin Time, per contrastare lo sgombero?
Stiamo costruendo, se vi va, una prossima volta potremmo parlarne, che è un social forum nazionale sull'abitare. Il 20 e il 21 c'è stato il primo incontro a Spin Time di queste realtà, comunità d'accoglienza, sindacati, associazioni laiche, religiose, movimenti di lotta e quant'altro. 112 realtà si sono viste a Spintani per 2 giorni per costruire un social forum dell'abitare su questi temi ed altri, potete immaginarlo, provando a costruire un'idea integrata dell'abitare, che non è soltanto chi non c'ha casa, ma anche chi c'ha bisogno di residenzialità, chi ha bisogno di un modo diverso da abitare, cioè provando a mettere insieme le varie sfaccettature dell'abitare, e che produrremo un documento dicendo dove siamo arrivati e lanciando la prospettiva ad un social forum nazionale sull'abitare.
Questa sul social forum ci interessa tantissimo. Fabrizio, noi ti ringraziamo per,
grazie mille Fabrizio,
per la testimonianza grazie. Che ci hai portato su Spin Time.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao Fabrizio. Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. State ascoltando La Casa è un diritto, lo speciale di Radio Quar, dove stiamo approfondendo e affrontando il problema della crisi abitativa nelle grandi città italiane. E in questa puntata stiamo parlando del problema della crisi abitativa a Roma, e per farlo in questa abbiamo ospite Bruno Papale. Ciao Bruno.
Ciao a tutti ascoltatori e ascoltatrici.
Bruno è storico, militante, attivista per il Movimento per il Diritto all'Abitare ed è anche presidente della cooperativa Inventare l'Abitare. E sì. Bruno, ti faccio una prima domanda. 30 anni di liberismo spinto hanno fatto sì che la nostra società è caratterizzata da una grande disuguaglianza e tanti e tante non hanno gli strumenti economici per stare al passo. E la casa è uscita dall'agenda politica e in città la crisi abitativa è evidente. Com'è attualmente la situazione a Roma?
Guarda, diciamo che la situazione a Roma non è da oggi che è drammatica, nel senso certo. Che sulla questione della casa bisogna averci, come dire, una vista un attimino rispetto alla fine del secolo scorso, in cui i vari governi, tra l'altro dico non distinguendosi l'uno dall'altro, hanno fatto delle scelte politiche gravissime, per cui tu oggi hai risultato di 30 anni di assenza di politiche sociali sulla casa, a cui si sono aggiunti fenomeni nuovi come appunto la gentrificazione, il fatto che il cuore delle città vengono utilizzate non più per quelli che sono gli abitanti di quella città, ma per un uso anche speculativo soggettivo. Che succede praticamente? Diciamo che per fare un quadro, no? Perché se non si capisce perché arriviamo a questa situazione drammatica, praticamente nel momento in cui il mercato del lavoro in questo paese diventa precario, no? Perché c'è stato un percorso per cui è arrivato ad essere sempre più precario, nello stesso tempo alcune politiche che servivano al welfare sociale sono state praticamente abolite. Praticamente, diciamo, negli anni 70 del secolo scorso ancora c'è una certa capacità dello Stato di intervenire sulle case popolari, ma questo avviene attraverso lotte durissime che ci furono negli anni 70-80 in questo paese per il diritto all'abitare. Dopodiché si fa una scelta, si comincia con l'abolizione della GESCAL, viene abolito il famoso ecocanone che esisteva, che insomma doveva servire in qualche modo a calmierare il mercato degli affitti su una sentenza della Corte di Cassazione, e viene inserito praticamente il mercato libero nello stesso momento in cui non ci sono più le case popolari, cioè quel poco già che esisteva piano piano viene totalmente abbandonato. Perché? Perché c'è una divisione dei compiti per quanto riguarda, come per la sanità, per quanto riguarda anche la casa, tra i compiti delle regioni e i compiti dello Stato. Viene abolita la GESCAL che serviva a costruire le case popolari, si aboliscono sostanzialmente le case popolari. Perché questo noi diciamo è stato un elemento gravissimo? Perché l'unico elemento che poteva calmierare oggettivamente gli affitti erano le case popolari, perché se tu lasci al mercato, il mercato ovviamente poi risente di quelle che sono variabili impazzite che non tengono conto di quelle che sono le condizioni della gente. E in questa situazione noi ci abbiamo per esempio a Roma che l'ultimo piano di zona di una certa decenza e consegnato con ritardo viene assegnato all'inizio del secolo. Dopodiché praticamente non ci sono più case popolari. Non solo questo, ma vengono anche fatti piani, non solo nella città di Roma, ma a livello nazionale, piani di vendita del patrimonio pubblico, perché gli ACP, che era l'Istituto Autonomo Case Popolari, praticamente viene trasformato in ente economico, cioè deve arrivare al pareggio di bilancio. Questo significa che gli ACP, che evidentemente su questo terreno tu non puoi pensare a quello che è il pareggio di bilancio, ma devi pensare a quelli che sono i bisogni sociali di una fetta della popolazione, praticamente cominciano a vendere patrimonio sia per quanto riguarda gli enti appunto degli istituti autonomi, sia per quanto riguarda le case popolari. Quindi tu ti sei trovato improvvisamente con questa valvola di sfogo in qualche modo che armirava il mercato degli affitti, che è scomparsa. Sono scomparse le leggi che in qualche modo controllavano il mercato degli affitti, per cui la gente si è dovuta rivolgere a un mercato che in confronto a tutti gli altri non è mai sceso, cioè nel senso al massimo si è mantenuto durante quella che fu la famosa bolla immobiliare nel 2008-2009, e però nel momento in cui settori sociali non sono più garantiti, per cui non possono più entrare in questo mercato degli affitti. La gravante attuale, che per esempio il reddito di cittadinanza, che come saprete in parte per una cifra che mi pare si aggirasse fino a 271 euro, se non ricordo male, garantiva una quota di affitto. Abolita questa norma, cioè abbiamo i dati ultimi da parte dell'Istat, aumentano in maniera vertiginosa i casi di morosità incolpevole, per cui la gente non ce la fa più a pagare, e dentro politiche abitative che non esistono. Noi per esempio come movimenti siamo sempre stati contrari al contributo all'affitto, non perché non capissimo che questo contributo poteva essere utile per le famiglie, ma perché ancora una volta lo Stato e le istituzioni non intervenivano sulle radici, cioè dando possibilità a gente di vivere in case popolari, ma intervenivano con strumenti che davano soldi pubblici ai privati, ancora una volta, come qui a Roma è scandalosa per esempio la presenza di forme di assistenza alloggiativa che vanno avanti da decenni in questa città, che hanno agli immobiliaristi, quelli più famosi di questa città, hanno consentito di incassare cifre assurde, no? Per cui si arriva a pagare 2000 euro per alloggi minimi dove vengono messe le famiglie in difficoltà, e non si fanno politiche programmatiche rispetto alla questione dell'edilizia privata. Quindi siamo arrivati in una situazione in cui grazie anche al fatto, dobbiamo dircelo, di una poca capacità di costruire opposizione rispetto alle scelte che fanno i vari governi, in una situazione che è drammatica complessivamente. In una città come Roma, questo per una storia, anche per una cultura politica che c'è, ha rappresentato anche la possibilità di costruire battaglie importanti sul diritto all'abitare, per cui grazie ai movimenti alcune case popolari sono state conquistate nel corso di questi ultimi 20 anni, però mancano appunto le politiche di programmazione, quindi una situazione che è sempre più drammatica.
Senti Bruno, a proposito di case popolari, a Roma ci sono centinaia di case non assegnate. Cosa sta facendo l'amministrazione in merito? Ti faccio questa domanda perché sul sito del Comune di Roma c'è scritto che l'amministrazione comunale adotterà il piano strategico per il diritto all'abitare 2023-2026, che è il più grande piano pubblico degli ultimi decenni. Cosa dobbiamo aspettarci?
Scusa, mi viene da ridere.
No.
Nel senso, no, noi abbiamo, come dire, combattuto con l'amministrazione per fare noi, diciamo, tutti coloro che si occupano del diritto all'abitare in questa città, abbiamo avuto un confronto per oltre un anno con l'amministrazione comunale per far approvare questo piano. La cosa però che non capiscono, perché il primo anno furono stanziati i famosi 220 milioni di euro per l'emergenza abitativa. Ecco, sono quasi 2 anni che questa amministrazione governa. Il problema è che si sono rimediate soltanto poco più di 100 alloggi dell'INPS, che tra l'altro noi dobbiamo ancora verificare per cosa verranno utilizzate, eccetera, eccetera. Si parla di progetti di recupero, però si fanno progetti di recupero già previsti, non si fa una politica che sia una politica aggressiva nei confronti della casa, perché per capirci, i 500 milioni che dobbiamo ancora vedere, che dovrebbero essere stanziati nel quinquennio da parte dell'amministrazione comunale, sono una goccia nell'oceano rispetto a quella che è la drammaticità della situazione abitativa in questa città, però sarebbe un grande risultato. Noi abbiamo ammesso che se l'amministrazione avesse fatto questo passo sarebbe stato importante, però per esempio il 9 di dicembre riandremo a manifestare il 9 novembre, scusami, riandremo a manifestare in Campidoglio per dire: ma questo piano si attua o è il solito piano sulla carta in cui si promette mare e monti e poi non si conclude nulla? Perché bisogna intervenire con rapidità, perché gli sfratti continuano, perché le situazioni di emergenza ce ne sono a decine in questa città. I movimenti hanno fatto da tampone a possibili esplosioni di carattere sociale, no? Oltre che a fare lotte e ottenere delle cose, perché in qualche modo tu sei riuscito a sostenere settori sociali che erano in estrema difficoltà economica. Quindi, a parte che serve un piano nazionale, perché invece nell'ultima legge di bilancio che sta attualmente in approvazione alla Camera, non c'è a 6 anni alla Camera, i 2 rami del Parlamento attualmente alla Camera, non c'è niente per quanto riguarda l'emergenza abitativa. Cioè le chiacchiere che ogni tanto fanno, faremo piani sulla casa, non c'è nulla, anzi viene pure eliminato quel fondo che era il contributo all'affitto, no? Che almeno in qualche modo tamponava alcune situazioni. Quindi tu dovresti pensare, ma questo ormai sono cose che diciamo da 40 anni, che tu o fai un piano nazionale, ma lo dicevano anche loro in campagna elettorale, alcune forze politiche lo dicono, poi insomma appena eletto se lo dimenticano, di 500.000 case, perché questo è il bisogno minimo che c'è in questo paese, e quindi programmi una possibilità di tampone rispetto al fatto che non ti puoi permettere di fare quello che ti pare sul mercato libero, perché se tu per me sei l'unico sfocio che c'ha la gente è di andare al mercato libero e di averci forse il contributo all'affitto, perché non so se lo sapete, ma insomma alcune famiglie che hanno preso il contributo all'affitto nel momento in cui è venuto a mancare il contributo hanno avuto lo sfratto per morosità. Cioè è un meccanismo infernale per cui c'è questo ricatto continuo, a parte che i padroni di casa difficilmente danno una casa pensando che intervenga il governo o l'amministrazione comunale. Quindi c'è una situazione che continua ad essere drammatica dentro appunto quelle che probabilmente ne avete già discusso, di situazione di trasformazione. Quando si parla adesso va tanto di moda, da un paio d'anni, prima era l'housing sociale, no? Questa bestia. Esatto. Che è stata una cosa terrificante, che insomma poi non si è capito neanche i termini dentro il quale si dovesse usare. Adesso si parla ormai da 2 o 3 anni della rigenerazione urbana, però questa rigenerazione o è una rigenerazione che è al servizio dei bisogni della città, della gente che vive nella città, se no sarà il solito processo di speculazione per cui si inventano le grandi opere. Qui vicino insomma abbiamo letto ultimamente piazze dei Navigatori, su cui noi chiedevamo per esempio come movimenti nel corso degli anni che si facesse un ragionamento su quella vasta area da destinare anche a quelli che hanno bisogno della città. Leggiamo adesso sui giornali che anche Roma a piazza dei Navigatori ci avrà i giardini pensili, no? Copiando le situazioni di Milano e Torino eccetera, perché comunque sono grattacieli che danno il fiore all'occhiello. Quindi si continua con politiche sul terreno abitativo che sono solo ed esclusivamente a favore dei poteri forti, cioè non si tiene più conto di una realtà di povertà che aumenta, perché questo lo sappiamo, cioè l'indice di povertà e le persone coinvolte stanno aumentando di anno in anno. E c'è secondo me un'operazione che non è casuale, cioè nel senso loro hanno deciso, io credo scientificamente, perché sennò sarebbe di una cecità politica assoluta, hanno deciso ormai da decenni che c'è un settore sociale che può essere pure abbandonato a se stesso. Cioè, perché questo è tutto funzionale anche ai meccanismi per cui la gente va a votare di meno, insomma, per cui viene ignorata quella parte della società che spesso sono appunto i più poveri oppure sono i migranti eccetera eccetera, e si continua a favorire meccanismi che magari appunto possono servire a chi in queste città continua a costruire nonostante le migliaia di appartamenti vuoti. Per quanto riguarda le case popolari, ma noi sai quante volte abbiamo proposto all'amministrazione comunale, ma gli appartamenti ADER che si liberano, no? Che poi vi meravigliate che vengono occupati, perché non le assegnate alle famiglie dicendo, perché spesso sono lavori di piccole entità che vanno fatti in questi appartamenti, perché non le assegnate alle famiglie attraverso operazioni per cui loro fanno la ristrutturazione e poi quello che spendono va a scomputo dell'affitto? Non si fanno queste operazioni perché conviene tenere gli appartamenti vuoti, perché nel momento in cui tu vendi il patrimonio, se c'è l'appartamento vuoto, è evidentemente un appartamento che puoi vendere al volo. E quindi c'è una disgrazia fondamentale, per cui noi abbiamo detto è inutile che tu metti 220 milioni per comprare casa e magari me ne vendi altre 1000. non fa i controlli sulle case popolari, perché voi, se lo sapete, insomma, c'è un limite di decadenza per le case popolari che è abbastanza elevato. Questi settori sociali che hanno superato il limite di decadenza non vengono mandati via, né dall'ADER né dal Comune di Roma, perché ci guadagnano di più. Quindi non diventi più una struttura, che non diventa più la casa che serve per quelle persone che non possono rientrare nel mercato degli affitti, diventa anche lì una forma per cui mi tengo l'inquilino, nonostante la legge preveda che al secondo controllo tu superi il limite di decadenza dovresti uscire dalla casa popolare, perché non è tua di proprietà, no? Ma che dovrebbe andare a una persona magari che ce n'ha più diritto di te, eccetera, e questi controlli non si fanno, quindi si lascia tutto così molto vagamente, per cui è una situazione che è talmente radicata nelle sue situazioni estreme, che se non c'è un intervento energico, capace, insomma, non solo da copertina, no? Per cui abbiamo fatto il piano, sì, è fatto il piano, però risultati non ne vediamo. Progetti di recupero nella città. I progetti di recupero sono stati, c'è quello di Porto Bruviale, che era già stata approvata dalla precedente giunta, quindi tra l'altro rientra nel PNRR, perché fu presentato un progetto europeo su quella struttura. E per quanto riguarda il Casale dei Mirode, c'è un'opposizione, che lì ci doveva stare un progetto di recupero, si è opposta, è cambiata la maggioranza di regione e lì è rimasto bloccato, anzi si vorrebbe smontare un progetto che era arrivato a conclusione, e Spin Time, lo sappiamo, lo vediamo dai giornali, ci stanno i divieti da parte della proprietà. Ecco, non si capisce dov'è il progetto di recupero che questa amministrazione fa sulla città. Noi gli abbiamo dato decine di indirizzi su cui l'amministrazione comunale potrebbe cominciare da domani a fare i cantieri, perché sono proprietà comunali. Per cui o tu c'hai quest'ottica che quei fondi li cominci a utilizzare per dire recupero, l'autorecupero è un'altra cosa, no? Il recupero toccherebbe esclusivamente all'amministrazione comunale e quindi potrebbe destinare direttamente quegli alloggi ai bisogni abitativi della città. Ecco, non si fa nulla. Cioè, noi per questo andremo pure il Nova a dire: oh, ma che intenzione avete? Cioè, non solo prendete in giro noi, prendete in giro la città se si continua così.
Senti, noi domani sentiremo Spin Time, però tu hai citato Casale de Merode, ti va di aggiornarci sulla situazione?
Allora, Casale de Merode praticamente era previsto un progetto, sono due strutture occupate a Casale de Merode, era previsto un passaggio delle famiglie che vivono dentro Casale de Merode in un'altra struttura che sarebbe stata sistemata, insomma era stato tutto approvato il progetto, dopodiché con i soliti ritardi delle giunte regionali, Zingaretti non ha chiuso questa operazione, perché è stato fatto il bando in ritardo, eccetera, eccetera, però fatto il bando ormai la situazione era addirittura d'arrivo, come lo stesso avrei letto per Luce Siesta, che pure lì abbiamo fatto, poi non hanno chiuso neanche lì l'operazione. Insomma, se propagandano cose che poi non vengono portate a conclusione. Arrivato Rocca, praticamente ha detto no, questo progetto non lo aboliamo. Quindi questo significa che adesso non vorrei dirti una stupidaggine sui nuclei familiari, ma credo sia intorno a una settantina che vivono lì a Casale de Merode, che aspettavano, è una struttura occupata nel 2003, lì siamo in patrimonio abbandonato da tantissimi anni, ex IPAB, che fu occupato nel 2003, su cui c'era... si è lavorato nel corso degli anni per arrivare a progetti di recupero, era stato approvato questo progetto, anche questo rischia di saltare. Spin Time, lo sai, li sentirai domani, sì. Ti diranno meglio loro come sta la situazione, anche lì rischia di saltare. Il MAM pare invece che è un progetto che in qualche modo si porterà a termine. Però il problema non è pensare solo ad alcune delle situazioni anche di lotta che esistono nella città. Il problema, noi abbiamo segnalato gli stabili vuoti, cioè perché non fai operazioni di recupero là? Quella è la rigenerazione urbana che vogliamo noi, ma non solo per le questioni di carattere abitativo, ma anche per questioni di spazi che servono alla gente che vive nelle periferie, perché sennò la situazione andrà sempre più peggiorando. Cioè non è che tu, se fai un progettino da qualche parte in qualcuno di questi meravigliosi progetti di case popolari che furono fatti negli anni 60 e 70 del secolo scorso ha risolto la situazione, perché quello è il fiore all'occhiello che ti metti, però c'è una situazione di abbandono complessivo nelle periferie e nella diciamo nelle prime periferie della città. Spesso e volentieri le forme di lotta, i movimenti in città hanno messo uno stop a percorsi di speculazione. Cioè, noi ce ne abbiamo tante di situazioni che magari era destinata all'ennesimo supermercato, invece per fortuna ci sono stati movimenti che hanno impedito questi percorsi qua. È una scelta di capire in che città si voglia vivere, quali sono le politiche che tu fai, non solo di carattere abitativo, ma quelle rivolte alla città.
Ma tu prima hai parlato di sfratti, io ho letto che addirittura c'è stato un incremento del 200% degli sfratti nel 2022 rispetto al 2021 e si pensa che il 2023 sarà pure peggio.
È peggio perché hanno elevato il reddito di cittadinanza che aiutava tantissime persone, il contributo all'affitto lo leveranno, quindi c'è una situazione che è da ciechi non vedere. Cioè, noi come movimenti saranno 40 anni che facciamo i picchetti antisfratto e cerchiamo di dare risposte alle persone. Prima, non so se tu lo sai, c'era la legge che prevedeva il 50%, anche se lì c'erano forme speculative eccetera, però il 50% dei case e degli enti dovevano essere destinate agli sfrattati. Dopodiché saltavano le graduatorie, facevano entrare chi gli pare, però c'era questa legge che ti dava un po' di sfogo rispetto a questo settore sociale. Ma se tu non hai prospettive, ma dove la mandi? Cioè, ci sono situazioni di sfratto allucinanti, di anziani che li portano fuori con le ambulanze. Cioè, è una situazione che purtroppo viene poco conosciuta, perché tra l'altro nel corso degli anni ma non solo nella città di Roma, sono stati fatti i fogli di via a chi andava a fare i picchetti antisfratto, sono state date le misure cautelari, cioè nel senso che si marcia come treni su queste cose e non si tiene conto invece di un bisogno. Cioè, la maggior parte delle persone che vengono sfrattate sono morosità incolpevoli, sono persone che non ce la fanno più a pagare quel tipo di affitto, però quello è il mercato. Cioè, oggi a Roma, nell'estrema periferia, forse trovi ancora alloggi a 700 euro e qui stiamo a litigare sul salario minimo, no? Che se viene da ridere per rispetto alle cose, alle follie che dicono, no? A volte uno si domanda, ma com'è che non c'è una rivolta generale? Perché purtroppo la situazione degli sfrattati è una situazione frammentaria, per cui ci hanno sfratto oggi, hanno sfratto dall'altra parte, molti delle persone che vengono sfrattate non conoscono, ma non ce l'hanno dai movimenti, si arrangiano, fanno statistiche in cui non tengono conto delle famiglie in coabitazione, no? Per cui tutte le statistiche dicono 71% sono proprietari, gli altri stanno in affitto, sì, ma tu fai queste statistiche sugli alloggi, non fai sui nuclei familiari, per cui quella casa ci vive lui, il figlio, la moglie, eccetera. E via dicendo, cioè non si tiene conto di questo, si tiene conto, ci stanno 100 appartamenti, faccio un numero per capirci, a livello nazionale, di questi 71 sono di proprietà, il 29 sono in affitto, ecco, però non tieni conto di quello che quella realtà invece rispetto alle persone, cioè questo tipo di inchiesta non si fa mai su quello, no? Perché evidentemente questo determinerebbe una misura totalmente diversa. È chiaro che tra gli appartamenti quella quota è di proprietà, ma quella quota non è corrispondente al 71% delle famiglie, tra virgolette, delle persone che vivono in questo paese.
No, ma la cosa allucinante è che non ci sono politiche che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, però si dà sempre spazio più al privato, cioè infatti si ritorna a parlare di cementificazione.
Ma anche la rigenerazione urbana, l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma si è visto con le grandi proprietà immobiliari. Allora, che rigenerazione vogliamo fare qui? Quello è il problema, perché come al solito che so i grandi eventi che tirano l'edilizia, poi in una città come Roma, insomma, il potere fondante, cioè il potere forte vero è quello loro, insomma, quello che possiedono anche le testate giornalistiche, eccetera, no? Per cui, io ne so, tu vedi un giornale come il Messaggero che ha condotto campagne anche infamanti nei confronti dei movimenti del diritto all'abitare, perché la proprietà è quella che sappiamo, e che quindi cerca di difendere gli interessi di chi in questa città vuole continuare a costruire. E qui la follia è proprio quella, insomma, che se non c'è un'inversione di rotta totale, questo problema è destinato a aumentare. Cioè, nonostante i 120 appartamenti dell'INPS, che per carità sono graditi rispetto a quella che è la realtà di chi vive, insomma, ci stanno oltre 20.000 famiglie che hanno fatto domanda di casa popolare, ma quando mai la prenderanno? Qui non ci sono case popolari. Le case su cui loro lavorano sono le case di risulta, che sono quelle vuote, quelle che vanno a sgomberare famiglie che hanno occupato, con la cosa che sono tutti mafiosi, invece spesso e volentieri si fa di tutta l'erba in fascia e piano e sbattono fuori tutti. Insomma, è una realtà che purtroppo non cambia.
Bruno, tu, come ho detto nella tua presentazione, sei presidente della cooperativa Inventare l'Abitare, oltre ovviamente a far parte dei movimenti per il diritto alla casa. Qual è l'attività principale della cooperativa?
Dunque, la cooperativa nasce praticamente alla fine del secolo scorso, all'inizio di questo, da un'idea che ci abbiamo come movimento, allora come coordinamento cittadino lotta per la casa, in cui verificando già la situazione che ti dicevo all'inizio, cioè la mancanza di case, eccetera, eccetera, ci poniamo un problema: ma perché non andare a recuperare palazzi che sono abbandonati? Stiamo parlando a quei tempi soprattutto di scuole che erano state costruite, o di edifici che erano stati affittati per farli divenire scuole durante il boom demografico, e poi erano state abbandonate. E su quello, devo dire, conducemmo per 5-6 anni una battaglia abbastanza dura. E calcola, noi ci pensavamo a progetti di recupero, però insomma non eravamo neanche formati come cooperativa, eccetera. E grazie a questa battaglia, insieme a quel tempo all'associazione Diametro, che era un'altra struttura che faceva lotta per la casa, battagliammo perché si cominciassero due progetti che furono sperimentali. Quello di Diametro per il momento, insomma, ha subito una vicenda più complicata, nel senso che poi le famiglie non riuscivano a portare avanti il progetto fino in fondo. Comunque, cioè, il progetto è finito, però insomma ci sono stati dei problemi con le banche. E praticamente l'autorecupero ce lo siamo inventati in quella fase là, dicendo: allora, di questa struttura, che era a quei tempi era una struttura a via Isidoro dell'Uomo, nel quartiere Talenti di Roma, che non è uno dell'estrema periferia, per capirci, eppure uno dei quartieri un tempo molto rinomati di questa città. Quella palazzina l'abbiamo difesa con i denti e con le unghie, e finalmente lì fu fatto la prima delibera sperimentale da parte del Comune di Roma. C'era Rutelli a quei tempi, Rutelli 1, non Rutelli 2, in cui fu previsto che il Comune ci mettesse a bando quella struttura, che bisognava formare una cooperativa. Quindi formammo una cooperativa con tutta la nostra inesperienza. E quel progetto vinse il bando, e era una palazzina di 3 piani, però stiamo parlando solo di 9 alloggi, per capirci. Abbiamo vinto il bando e da 13 anni, per esempio, lì le famiglie ci vivono, le persone ci vivono in quei 9 alloggi, come altri 6 che sono stati approvati. E in seguito a questa esperienza, per cui l'amministrazione comunale, l'amministrazione pubblica fa le parti comuni, la cooperativa, attraverso un'attivazione del mutuo, fa le parti interne agli appartamenti. Le famiglie, nel caso dei Talenti, per 20 anni non hanno pagato in questi 13, e per i prossimi 7 anni non pagheranno l'affitto, perché pagano il mutuo con cui hanno avuto i soldi per fare i lavori interni. Dopo questa esperienza, nel 2002 fu approvato un piano straordinario sull'edilizia popolare a Roma, coinvolto il Ministero, la Regione e il Comune, insomma, dopo tante battaglie, eccetera, e furono previsti altri 6 progetti di autorecupero. In seguito è stato approvato anche un altro. E praticamente questi progetti hanno dato il là alla possibilità di finalmente alcune strutture in questa città non le lasciamo abbandonate, le recuperiamo, le trasformiamo, voi le mettete a bando perché è previsto adesso dalla legge 55 del 1998 della Regione Lazio, proprio sull'autorecupero. abbiamo formato questa cooperativa e attualmente ci sono 7 strutture nella città di Roma che sono abitate dai soci della cooperativa. Ne abbiamo altre 2 che sono in ballo, però per farti capire l'assurdità delle cose, abbiamo una palazzina nel quartiere di Centocelle, via dei Lauri 15, che è stata assegnata alla cooperativa ormai da 5 anni. Noi stiamo aspettando da 5 anni di poter fare i lavori, perché la procedura che avevamo attuato precedentemente, cioè noi facciamo, non, le banche non ci danno il mutuo perché siamo belli, ci danno il mutuo perché c'era l'ipoteca sull'immobile garantita dal Comune di Roma. Hanno abolito questa parte e adesso stiamo ancora discutendo con questa nuova amministrazione per fare un nuovo regolamento sull'autorecupero e finalmente far partire i lavori. Però l'idea, che era un'idea importante, no? Che fu infatti rilanciata moltissimo dal Comune Roma in quella fase, però non interessa perché non ci sono speculazioni sopra, perché le cooperative vengono fermate dalle persone che sono interessate ai progetti, il palazzo rimane pubblico, non diventa privato, quindi è comunque un incremento del patrimonio pubblico in questa città e dà la possibilità a gente di autoresponsabilizzarsi, perché noi abbiamo centinaio di soci che continuano a pagare regolarmente il mutuo, chi da 8, chi da 10, chi da 13 anni, e sono sempre stati puntuali nei pagamenti, per cui insomma non c'è mai stato un problema per quanto riguarda la cooperativa. Però ripeto, noi facciamo questi progetti con costi che vanno dai 150 euro massimo a 300 euro al mese di mutuo che pagano le persone. Stiamo parlando di alloggi che vanno dai 42-43 metri quadri fino ai 90 metri quadri. Allora questo tu ricollocandolo rispetto a quello che è il mercato degli affitti a Roma, ma chi te lo fa? Allora, che sarebbe una, adesso pure il sindaco di Roma nel documento che dicono sulla casa hanno messo al terzo punto, al secondo punto come politica abitativa, recupero e autorecupero. Se tu vedi là c'è delle cose che vanno benissimo, il problema è che stiamo ancora discutendo il regolamento. E se tu non sei veloce in queste cose, non servono a nulla, perché il recupero potrebbe essere importante. Per esempio la battaglia che abbiamo fatto su Porto Fluviale, non so se lo sai, quella è un'ex caserma dell'aeronautica, è una battaglia importante. Cioè, noi abbiamo cominciato lì dentro dicendo questo posto deve essere recuperato e deve essere dato alla città. Infatti è un progetto che prevede tutte attività sociali nella parte interna del cortile, non so se ci sei mai stato, che è un posto veramente particolare e delizioso da questo punto di vista, e sopra le abitazioni che saranno case popolari. Ecco, quel progetto l'hai ottenuto con la lotta. Noi vogliamo che l'amministrazione comunale quei progetti se li inventi anche lei, perché poi non ci si può lamentare se la gente va a occupare. Che deve fare la gente? Deve andare a vivere in mezzo alla strada, secondo loro? Che questo, cioè, stai di fronte a questo bivio in cui anche loro dovranno prendere delle decisioni. Noi abbiamo proposto una serie di progetti di autorecupero, non che debbano andare alla nostra cooperativa, che il comune metta a bando, dopodiché le cooperative sull'autorecupero parteciperanno, e comunque una risposta diversa che tu dai a un bisogno abitativo della città, per un settore sociale che magari è pure quello intermedio, no? Tra i limiti di reddito per le case popolari e quello invece, diciamo, della legge sulle cooperative, eccetera. E quindi andrebbe anche a risolvere problematiche di settori sociali che se vanno a far mutuo poi si devono vivere una vita strozzata, perché questa è una realtà, visto pure i mutui che sta succedendo, no?
Bruno, io ti faccio un'ultima domanda, è un po', dimmi, diciamo, che stiamo facendo a tutti i nostri ospiti, cioè, visto che la vendita del patrimonio pubblico, la rendita parassitaria, la mancanza di interventi da parte dello Stato sulla crisi abitativa, gli sgomberi, gli sfratti, una mancanza di politica verso l'edilizia residenziale pubblica, quali strumenti di lotta e di conflitto sociale si possono mettere in campo?
Ma guarda, io credo che il movimento stia ragionando su questa cosa, nel senso che ovviamente il recupero, l'autorecupero, l'acquisto di immobili deve essere politiche immediate, cioè nel senso non possono essere rimandate. Se non si può pensare di aggredire il nuovo agro romano per costruire piani di zona che poi ci si mette minimo 10 anni a costruirli, vanno fatte politiche che diano risposte immediate a quelli che sono i bisogni della città. I movimenti su questo sono stati molto chiari, l'amministrazione comunale ha recepito molte delle richieste dei movimenti e mo ci aspettiamo però che su quelle cose si intervenga immediato, che si continui con una politica che non preveda sgomberi, ma che prevede il passaggio di casa in casa, perché qui stiamo parlando di persone che tutte hanno il diritto alla casa popolare in questa città, e che quindi su questi piani si lavori, che la rigenerazione sia fatta ad uso e consumo dei bisogni della città. Se su questo non si va avanti, ma si è fatto solo una sceneggiata iniziale, non va bene perché la situazione diventerà ancora più drammatica. Andrebbero fatte politiche a livello nazionale. C'è qualcuno che ripropone l'abolizione della 431 del 98, che è quella che praticamente ha determinato il mercato libero, però la realtà è drammatica, perché nessun governo, questo va detto con chiarezza, nessun governo da ormai non so quanti anni ha messo e finanziato progetti di case popolari a livello nazionale. Se non c'è un'inversione di tendenza su questo, se non si danno subito tutte le case lì, noi come cooperativa d'autorecupero abbiamo avuto incontri con i sindaci, con gli assessori di altre città, sia del nord che del sud, che valorizzano questa esperienza, no? Ti dicevo prima che abbiamo fatto questo incontro anche a Bologna con questa rete, idee in rete, eccetera. Evidentemente queste sono esperienze che vanno in qualche modo riproposte a livello nazionale. Poi vediamo spesso e volentieri che però insomma sono molto attratti, poi li vedo molto lenti tutte le amministrazioni a portare avanti percorsi di questo genere. Vedremo se Bologna, per esempio, sulla questione dell'autorecupero, che si sono detti interessati perché c'era anche la vice sindaco a questo incontro, riuscirà a portarli avanti questi progetti. Ma mi pare che la linea minima su cui vada ragionato sia appunto recupero, autorecupero, acquisto nelle grandi città soprattutto, e piani nazionali sulla casa, perché quello poi a sua volta, io devo dire personalmente, non credo che rivedranno purtroppo la 431 del 98, perché su quello hanno basato le loro politiche sulla questione abitativa degli ultimi 30 anni 25 anni, quanti sono, però credo che l'allargamento delle case popolari possa essere un deterrente rispetto a quello che è il mercato truccato degli affitti.
Bruno, io ti ringrazio per aver portato la tua testimonianza al nostro speciale, e quindi ci vediamo in piazza il 9 novembre, hai detto?
Il 9 novembre, sì. Ci sarà una manifestazione anche in Piazza del Campidoglio, in cui appunto chiederemo come si voglia procedere, insomma, perché noi siamo stati, come dire, disponibili al dialogo, disponibili al confronto, però vogliamo pure capire, perché 2 anni, tra 3 anni c'è il cambio d'amministrazione, i tempi volano, e se ci mettete 2 anni, per quanto ci riguarda l'autorecupero, ci metti 1 anno a fare un regolamento, ma quando li facciamo partire questi progetti? Mai! Insomma, calcola, noi se non c'è il regolamento continuiamo, noi facciamo la guardiania al palazzo del comune, paghiamo l'allarme perché loro non fanno i regolamenti, perché non ce l'hanno la possibilità di lavorare, e lo stesso vale per tutte le altre cose, insomma.
Bruno, grazie ancora.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Un abbraccio.
Alla prossima. Anch'io, ciao, alla prossima.
Ciao, ciao, Bruno.
Ciao.